e 31 minuti di questo lunedì 21 ottobre 2013, seconda puntata della quarta stagione di Sonica che inizia in questo momento. La solita sigla di Marlene Kunz che ci introduce, ma bellissimo entrare in diretta ascoltando una canzone tratta da un album bellissimo, quello dei Television, Marky Moon, grazie al programma che ci ha preceduta, che si chiama Golden Ears, che va in onda dalle 22 alle 22.30 tutti i lunedì sera, quindi possiamo ascoltarci il meglio delle annate dagli anni 50 e 70. E quest'oggi era dedicato al 1977, quindi bellissimo. Ma invece noi dobbiamo parlare di musica nuova. Io mi presento innanzitutto, buonasera a tutti, io sono Patrizia, la Patti di Radiofonica. Sono da sola per questa stagione, iniziamo così. E poi chissà se qualcuno non ci raggiungerà in questi studi dell'officina. Puntata molto ricca, puntata importante, perché oggi è una data particolarissima, 21 ottobre 2013. Per tutti gli amanti di un certo tipo di musica è una data particolare, perché è il decimo anniversario dalla morte di un grandissimo songwriter americano che io non fatico a definire uno dei migliori songwriter usciti negli ultimi anni, ovvero sia Elliott Smith, che nella notte del 21 ottobre del 2003 fu trovato morto, purtroppo suicida, ovvero, oddio, le circostanze della morte di questo cantautore americano non sono del tutto chiarissime, anche se si dà per scontato che sia suicidio, vista anche la sua personalità molto un po' depressiva, però fu trovato con un pugnale nel cuore. E questo, insomma, è una modalità un po' strana, no? Per già il suicidio è una cosa particolarmente pesante, ma così, fatto così, insomma, è angosciante, direi. Approfondiremo però la faccenda, insomma, della vita e soprattutto della musica di Elliott Smith in uno speciale Rock for Dummies di quest'oggi, un po' più lungo rispetto al solito. Di solito dedichiamo una ventina di minuti, 20-25 minuti a Rock for Dummies. Questa volta bisognava raccontare un po' tutta la stagione musicale di questo grande della musica americana, e quindi abbiamo un po' sforato e siamo andati sulla mezz'ora abbondante, ma lo faremo più in là. Quindi ci sarà tutta una parte di Sonica, un terzo dedicata alla musica americana del passato, ormai, purtroppo, ahimè. Prima di iniziare invece a parlare di musica nuova e di musica, insomma, di attualità musicale, perché ricordiamolo, Sonica è la trasmissione di radiofonica.com che esplora i territori del rock, ma non soltanto del rock, ma le sue contaminazioni, chiamiamole così perché è molto più facile ed è molto più bello che dire indie, e che soprattutto si concentra sulle novità, appunto. Prima appunto di cominciare dobbiamo però dare i contatti della nostra trasmissione. Ovviamente c'è il Facebook, che è molto animato, di solito è molto popolato il lunedì sera. Abbiamo due luoghi dove ritrovarci su Facebook: c'è la fanpage ufficiale, ovvero all'indirizzo facebook.com/sonica.radiofonica, oppure potete cercare il gruppo dove discutiamo un po', lanciamo dei messaggi, insomma, nel web, e lo potete trovare digitando nel motore di ricerca di Facebook Sonica Radiofonica. Vi comparirà il classico loghetto con, insomma, il disco perforato da un missile e suoni oltre barriera sonica, e chiedete di essere iscritti, noi ovviamente vi aggiungiamo e, insomma, poi ci divertiremo. Ci sono i contatti istituzionali, ovvero la mail sonica.radiofonica@gmail.com e il nostro sito radiofonica.com/sonica, dove ci sono tutti i nostri podcast. E poi c'è anche novità di Twitter, ovvero ci potete seguire, ci potete followare, come si dice in gergo. Il nostro indirizzo non è un indirizzo quello di Twitter, ma ci trovate digitando @sonica_radioph, perché radio PH è radiofonica. E poi, vabbè, ci sono tanti altri canali. Per esempio abbiamo anche attivato il Google Plus, perché è molto bello Google Plus. È davvero figo dal punto di vista visivo, dal punto di vista grafico. Siccome avevamo la mail su Gmail, perché non farlo? Questa sera partiremo con tre dischi italiani, o meglio due dischi italiani usciti nuovi di zecca e molto molto belli, e uno invece che è stato annunciato, la cui uscita è stata annunciata proprio oggi, 21 ottobre. Stiamo parlando del nuovo disco di una band amatissima toscana, ovvero gli Zen Circus, che hanno annunciato oggi dal loro Facebook, dal loro fanpage di Facebook, che il nuovo disco degli Zen uscirà il 21 gennaio e si chiamerà Canzoni contro la natura. È un disco molto atteso, anche perché in questo periodo, anzi nell'ultimo anno, gli Zen si erano presi, diciamo, un anno sabbatico in cui non facevano concerti. Loro fanno un mucchio di concerti in giro per l'Italia, ovunque, fanno sempre sold out, e invece in quest'anno si sono dedicati ai progetti solisti, sia di Appino, ovvero il leader che ha fatto un discone che si chiama Il Testamento, ma anche il progetto solista del batterista degli Zen Circus. Allora noi, per dare, diciamo, il benvenuto a questa notizia, ci ascoltiamo una canzone molto molto bella, che è tratta da uno dei loro dischi più belli, quello del 2009, quello che era il primo disco interamente in italiano. La canzone si chiama It's Paradise, Zen Circus.
Santo che chiede al genitore stanco dov'è che li hanno seppelliti quelli cattivi. Leggendo tutti gli epitaffi sembravano tutti dei santi, ma lui al mondo da poco aveva capito tutto. Che sono morti furbi e gli stronzi, che son morti buoni e i colti, che son morti ormai tutti quanti. It's paradise. Son morti ed avermi ricoperti, son morti ed avermi ricoperti, son morti ed avermi ricoperti. It's paradise. Tornando da scuola si chiede com'è che funziona questa morte che hanno paura tutti i grandi. A farne le conseguenze della scoperta eccitante sarà un grillo che canta ora, non canta più. E le piante, son morte le bestie e le piante, son morte ormai tutte quante. It's paradise. Son morte da macchine schiacciate, son morte dagli uomini mangiate,
son morte dal freddo ricoperte. It's paradise.
E quasi, quasi dispiace entrare su questa fantastica coda chitarristica del pezzo degli Zen Circus, It's Paradise, che era contenuto nel loro primo disco in italiano. Come abbiamo detto, andate tutti a fanculo, o meglio, non proprio il primo disco in italiano, perché già Villa Inferno conteneva alcune canzoni in italiano. Zen Circus, band toscana che insomma ha alle spalle una carriera ormai di 15 anni credo, perché è tantissimo che fanno dischi gli Zen, hanno raggiunto il successo da poco e uscirà appunto, come abbiamo detto in apertura di questa Sonica, il loro nuovo disco il 21 gennaio, che fra l'altro è una data insomma un po' particolare per la storia italiana. Chissà se qualcuno ricorda cosa è successo il 21 gennaio di ormai un secolo fa. È una data molto importante. E vabbè, gli Zen usciranno con questo nuovo disco, come abbiamo detto, dopo un anno in cui c'è stato un po' il trionfo dell'aspetto solista della band, soprattutto per quanto riguarda il leader Andrea Appino, che è fresco di vittoria al premio Tenco come miglior esordio. Certo, non è esattamente un esordiente Andrea Appino, però tecnicamente si trattava di un esordio, perché aveva sempre avuto a che fare con una band, ovvero sia sempre con gli Zen Circus, tra l'altro, che avevano cambiato formazione negli anni, ma che sono sempre stati la sua unica band. L'album uscirà, si chiamerà Canzoni contro la natura, lo ripetiamo, uscirà per la Tempesta Dischi, che è un'etichetta insomma di cui fanno parte tantissimi gruppi importanti, più o meno famosi, più o meno emergenti, insomma fra quelli di più recente scoperta, Le Luci della Centrale Elettrica, Il Pan del Diavolo. Luci della Centrale Elettrica, che è un po' che non fa un disco, chissà cosa sta preparando. Ma anche insomma tra i Ragazzi Morti, che tra l'altro insomma come dire sono i fondatori di questa etichetta, Il Teatro degli Orrori, e anche un altro gruppo che è uscito da pochissimo questo mese di ottobre con un disco straordinario, ovvero i Massimo Volume, una band storica della musica italiana, che insomma ci ha insomma abituato a grandissime cose. Massimo Volume, che per tanti anni erano stati insomma in silenzio, erano soprattutto legati al panorama della musica italiana degli anni 90, e che 3 anni fa sono tornati con un disco meraviglioso che si chiamava Cattive Abitudini, che da molti è stato considerato uno dei migliori dischi, o forse il miglior disco dei Massimo Volume. E direi che dalla critica anche questo nuovo disco di Massimo Volume, uscito il 1 ottobre proprio per la Tempesta Dischi, che si chiama Aspettando i Barbari, è considerato davvero un ottimo disco. Io ho potuto ascoltare qualche canzone di queste nuove scritte da Emidio Clementi. Emidio Clementi tra l'altro è una personalità insomma dalle mille sfaccettature, perché è anche scrittore. Per un periodo in cui Massimo Volume sono stati silenti, lui scriveva dischi e libri. Ma noi ci ascoltiamo una canzone tratta da questo disco di Massimo Volume, bellissima, si chiama Dio delle Zecche.
Vince chi resiste alla nausea, chi perde meno, chi non ha da perdere. Vince chi resiste alla tentazione, tentazione di evadere. Vince chi resiste alle tentazioni, chi cerca di non smarrire il senso, la direzione. Vince chi non si illude. Noi che accendiamo noi per nasconderci le luci. Vediamo noi per nasconderci.
questa era la inconfondibile voce di Emilio Clementi e il suo massimo volume con Dio delle Zecche, una delle canzoni insomma più suonate di questo disco dei Massimo Volume, uscito il 1 ottobre scorso, si chiama Aspettando i Barbari. E insomma è un disco molto sofferente ma anche molto rabbioso, questo dei Massimo Volume. Questa canzone ne è molto esplicativa. Ma qui a Sonica non c'è soltanto da parlare di blaterale di musica, lo faremo comunque sempre molto, ma bisogna anche sopperire alla mancanza di colui che in questi 3 anni faceva la parte social della trasmissione, non solo, anche ahimè, è Italian Lab che in qualche modo dovrò inventarmi io, e quindi bisogna fare i saluti di rito, perché siete tantissimi ad ascoltarci qui su Sonica. Allora il saluto innanzitutto Mauro, che sta ascoltando per la prima volta questa quarta stagione di Sonica, lunedì scorso non c'era, quindi gli do il benvenuto. Poi saluto Fabio, ovvero uno dei conduttori dei programmi di radiofonica.com, in particolare Golconda si chiama il suo programma, parla di rock, che mi scrive sul gruppo di Sonica Radiofonica, mi scrive che gli manca tantissimo Jonathan Wilson, che abbiamo passato settimana scorsa con il suo pezzo bellissimo Dear Friend, e insomma il disco è molto bello di Jonathan Wilson. Però caro Fabio, ti consiglio di ascoltare l'ultima canzone del programma, perché insomma l'ho messa in coda perché è un pochino non esattamente, come dire, viva insomma, ma è un po' tra il sognante e va bene insomma per la mezzanotte. Anche se poi in mezzo ci abbiamo lo speciale Elliott Smith, quindi non è che saremo proprio a mille anche stasera, però insomma ci ho messo in mezzo anche lì qualche canzone un po' più allegra di Elliott Smith. Poi devo salutare colei che è andata in onda prima di me, ovvero sia Gianna, che ha fatto una puntatona sul 1977 di Golden Years. Poi saluto Riccardo, che mi dice che non faccio altro che parlare di Appino, ma beh vabbè, in effetti sì, mi piace parecchio Appino, solo come cantante, però al di là del suo fascino, che insomma va al di là anche dei suoi meriti come cantautore, lui è veramente molto molto bravo a scrivere canzoni. Quindi poi la canzone che abbiamo passato prima, lo dicevamo anche nel gruppo di Sonica Radiofonica, It's Paradise, è una delle più belle degli Zen Circus. Io vi consiglio anche di andarvi ad ascoltare le canzoni in inglese, che non erano solo in inglese poi fra l'altro, perché loro cantavano anche in francese, addirittura c'è una canzone in una lingua, se non sbaglio, o slava comunque, o russo, non mi ricordo adesso esattamente, non sono così ferrata come qualcuno potrebbe pensare sugli Zen Circus. Invece i saluti per ora, anzi saluto anche Federico, che si è sintonizzato fin dall'inizio e che mi sostiene sempre tantissimo, quindi un bacio Federico. Invece adesso continuiamo sempre su questa onda italiana, delle novità italiane, perché un altro disco molto interessante proviene sempre dalla Toscana e in particolare da Livorno, ed è il nuovo disco dei Virginiana Miller, che si chiama Venga il Regno. È uscito sempre ad ottobre, se non sbaglio fine settembre, ed era stato preceduto da quel bellissimo singolo che era Tutti i Santi Giorni, che era poi la colonna sonora, diciamo il tema principale del film di Paolo Virzì dell'anno scorso. E invece il disco che contiene quel pezzo esce soltanto adesso, e da quel disco io direi di ascoltare una canzone molto molto bella che si chiama Anni di Piombo, Virginiana Miller.
La radio mi trasmette l'amore, amore, stai tranquilla, vado piano, quando arrivo poi ti chiamo, da un telefono a gettoni e ti dico che non mi hanno colpito le scosse, non mi hanno rapito le brigate rosse.
Virginiana Miller qui su Sonica Radiofonica, questa seconda puntata della quarta stagione. Virginiana Miller che hanno fatto uscire questo disco nuovo, Venga il Regno, che sta riscuotendo un sacco di successo, almeno sia fra insomma gli appassionati di musica italiana, sia fra i critici, che hanno insomma osannato quasi all'unanimità questo nuovo disco per la band di Simone Lenzi, che anche lui come Emilio Clementi si è cimentato anche in altre discipline artistiche, quindi anche lui ha scritto dei libri e ultimamente insomma ne ha fatto uscire un paio, se non sbaglio. Questa canzone in particolare è ipotizza insomma un finale diverso e positivo per la vicenda di Aldo Moro, e proprio per questo, per il suo prendere spunto da una storia vera di cui tutti conosciamo il tragico e reale risvolto, Anni di Piombo è profondamente toccante, insomma particolarmente poetica nella sua semplicità, nella sua delicatezza, anche perché poi la voce di Simone Lenzi insomma risulta molto piacevole in questa canzone e molto funzionale al tutto. Insomma questo disco è il sesto dei Virginiana Miller. Loro sono una di quelle band italiane che non riescono più di tanto insomma a sfondare, nonostante abbiano comunque canzoni di ottima qualità, anche in passato insomma hanno fatto ottime cose, quindi assolutamente questo disco da scoprire, insomma da ascoltare, e ne sono usciti tanti ultimamente, si fa fatica un po' a stare dietro a tutto, però piano piano ce la dobbiamo fare, Sonica è qui anche per questo. Invece dobbiamo insomma passare alla parte dedicata anche a qualcosa di straniero che è uscito in questo ottobre, e sicuramente uno dei dischi più attesi anche era quello di una cantautrice londinese dalle origini italiane, e il suo nome lo testimonia perché si chiama Anna Calvi, che un paio d'anni fa, insomma, ha fatto il botto, come si suol dire in questo caso, insomma, in questi termini. Anna Calvi, il suo disco nuovo si chiama One Breath, è uscito, insomma, un po' di tempo fa. Io direi di passare direttamente la canzone che, diciamo, ha anticipato questo disco, e subito dopo passeremo invece allo speciale dedicato ad Elliott Smith, perché, come dicevo in apertura, questo speciale dura un po' di più rispetto a quello che facciamo di solito per quel che riguarda Rock for Dummies. Quindi insomma, partiremo proprio dagli inizi della carriera di Elliott Smith. Lui insomma, ha pubblicato 6 in realtà, comprendendo anche quello uscito un anno dopo la sua morte. E Elliott Smith, personaggio fragile, delicato e molto, molto amato anche da, insomma, da un certo tipo di pubblico, quello di Sonica in particolare, e poi un personaggio che fece ebbe un successo, diciamo, più grande, perché legò una delle sue canzoni, anzi molte delle sue canzoni, ad una colonna sonora di un film che ebbe un successo planetario, ovvero Will Hunting, Genio Ribelle, che era un film di Gus Van Sant con protagonista Matt Damon nella parte, insomma, di un adolescente, o comunque di un giovane dai molti problemi, insomma, e che assomigliava moltissimo alla figura di Elliott Smith. E Gus Van Sant, non a caso, aveva, dopo aver conosciuto, insomma, questo cantautore di Portland, decise infatti di prendere alcune delle sue canzoni per descrivere anche a meglio la vita di Will Hunting, ovvero il soggetto del film. Allora io vi lancio la canzone di Anna Calvi che si chiama Eliza, e subito dopo partirà lo speciale su Elliott Smith. Buon ascolto.
Eliza, Eliza,
Stephen Paul Smith aveva due tatuaggi sulle braccia. Uno, quello sul braccio sinistro, rappresentava il suo legame indelebile con il Texas, lo stato dove aveva passato la maggior parte della propria infanzia. Uno stato da cui era scappato verso l'Oregon di Portland, un periodo della sua vita fatto di violenza ma anche di tenerezza. Qualcosa verso cui voltare le spalle, ma che ormai era parte indelebile di sé, tanto da essere marchiato sul suo corpo. L'altro, sul braccio destro, era un toro. «Ne volevo avere uno», disse. «Ho scelto Ferdinando, il toro che si rifiuta di combattere e preferisce stare in un prato ad annusare margherite». Tutti lo considerano un fallito per questo, ma lui semplicemente vuole vivere al di fuori del sistema. Mi sentivo anch'io così. Someone's always coming around here, trailing some new kill. Says I seen your picture on a $100 bill. What's a game? A chance to hear him is one with real skill. So glad to meet you, Angela. Picking up the ticket shows there's money to be made. Go on, lose the gamble, that's the history of the trade. That you add up all the cards left to play to zero and sign up. Start me trying now. Chissà cosa avrebbe pensato Elliott Smith mentre si faceva incidere quel Ferdinand the Bull che aveva deciso di non combattere nelle arene rispondendo agli insulti dei Matador, se avesse saputo che si sarebbe ritrovato sul palco degli Academy Awards nella città degli Angeli per suonare la sua Miss Misery, la canzone che aveva appena ricevuto la nomination per l'Oscar come miglior colonna sonora. Nell'arena suo malgrado c'era finito, e pur se ovviamente la vittoria sarebbe andata al pop melenso della Celine Dion del colosso Titanic, non si può dire certo che Elliott non avesse vinto. Quanti altri songwriter avrebbero sognato di essere al posto suo? Quante altre persone stavano pensando che quel tizio lì, un po' freak, certo, con quel completo bianco un po' strampalato, tanto da sembrare quasi non fosse il suo, ce l'aveva fatta, aveva raggiunto il successo. Ma non era quello il punto per Elliott Smith. Stare su un palco così importante non sarebbe servito a colmare la sua insoddisfazione, e d'altronde non era certo quello che lui stava davvero cercando. Era perennemente in lotta contro questo culto del successo, dell'essere il numero uno, della gara. A lui interessava altro. Ad esempio, per lui, la felicità era qualcosa che aveva a che fare con una canzone di un vecchio gruppo americano. Se riuscissi a scrivere una canzone perfetta come 13 dei Big Star, potrei morire felice. Il problema è che molto probabilmente neanche quello era bastato, o forse non l'aveva capito, che lui di canzoni perfette come 13 ne aveva scritte ben più d'una. Il punto era che per capirlo spesso aveva bisogno di sentirselo dire, magari da una bottiglia di birra o di whisky, come In Between the Bars.
Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say and I'll make you okay. And drive them away, the images stuck in your head. People you've been before that you don't around anymore, that push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still. Drink up, baby, look at the stars. I'll kiss you again between the bars where I've seen you there with your hands in the air. Be caught. Drink up one more time and I'll make you mine. Keep you apart deep in my heart, separate from the rest, where I like you the best. And keep the things you forgot, the people you've been before that you don't want around anymore, that push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still.
La storia di Stephen Paul Smith era una delle tante storie tormentate e troppo consuetudinarie di un ragazzo qualunque cresciuto tra violenza e alcol nella periferia americana. Era nato il 6 agosto 1969 a Omaha, in Nebraska. L'anno successivo i suoi genitori divorziarono e la madre lo portò con lui a Dallas, in Texas. Nella famiglia della madre si respirava musica tutto il giorno. Il nonno era un virtuoso batterista jazz e la nonna si dilettava come cantante di standards blues nei locali della zona. Nessuno della famiglia aveva però fatto di quella passione genetica un lavoro. Un fatto è certo, il vivere con la famiglia materna avvicinò Elliot alla musica fin da piccolo, soprattutto il country di Hank Williams, il pop rock di Simon & Garfunkel e dei Beatles, oltre che al jazz e al vocal blues. Decisamente influenzato dall'aria che respirava, a 9 anni iniziò a suonare il pianoforte. Sin dai primi momenti si intuì la sua naturale predisposizione per la musica e già a 10 anni componeva musica e pezzi strumentali con il pianoforte. Partecipava a saggi e gare musicali che naturalmente vinceva. Accanto al pianoforte affiancò lo studio del clarinetto, con il quale suonava in una sorta di gruppo scolastico. La madre intanto si era risposata ed Elliot viveva quindi in una nuova famiglia, ma ogni tanto scappava a Portland al padre. A 12 anni, in una di queste visite, ricevette in regalo dal padre lo strumento che gli avrebbe cambiato la vita, la sua prima chitarra. Ad imparare a suonarla Steven ci mise pochissimo e ben presto si appassionò totalmente alla tecnica del finger picking. Passava un sacco di tempo cercando di imparare a suonare le canzoni degli AC/DC o la solo di Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Per assurdo, il maestro di questa tecnica, colui al quale più tardi l'avrebbero paragonato, Nick Drake, non era fra i suoi ascolti, anzi, non era nemmeno conosciuto da Elliot, fino a quando non iniziarono i paragoni. In un'intervista disse: «Ho sentito giusto 2 canzoni di Nick Drake e mi sono piaciute. Sembra essere molto delicato, qualcosa che comunque vedo anche in me stesso, dal punto di vista dei testi. Mi piace, quindi immagino si tratti di complimenti». Elliot invece ci andava giù più duro con gli ascolti. Aveva amato prima i Kiss e il loro make-up e poi i Clash e il loro punk libertario, per poi quasi sia acquietarsi con Elvis Costello, di cui con il futuro socio Neil Gast suonerà anche diverse cover. La vita a Duncanville era piuttosto dura per Elliot e fu così che a 14 anni prese la sua prima decisione per dare una svolta in positivo alla sua vita. Decise di andarsene, di mettersi alle spalle il Texas e la sua infanzia, sua madre e quel patrigno con il quale non aveva proprio un ottimo rapporto che spesso lo riempiva di botte, esattamente come succede nella storia di Will Hunting, il film per la cui colonna sonora divenne famoso in tutto il mondo.
I'll fake it through the day with some help from Johnny Walker Red. Send the poison rain down the drain to put bad thoughts in my head. The two tickets torn in half and a lot. Miss me, miss, misery, like you say you do. Men in the park read the lines in my head, told me I'm strong, hardly ever wrong. I said, man, you mean you. For both of us that involved a trip out of town to a place I've seen in a magazine that you'd left lying around. I don't have you with me, but I keep a good attitude. Miss me, miss, miss me, like you say you do. I know you'd rather see me gone than to see me the way that I am. I am in the life anyway.
Su cui scorrono i titoli di coda del film di Gus Van Sant, ed esattamente come nel film che si chiude con una partenza liberatoria, anche Elliot parte per tentare di liberarsi dei propri fantasmi. Va a vivere a Portland dal padre psichiatra, si mette a leggere i suoi libri, a interessarsi di psiche e inizia a frequentare il liceo. I tempi del liceo sono quelli dei primi gruppi, delle prime band con gli amici, dei pomeriggi passati a suonare e registrare su aggeggi amatoriali. Tra le esperienze adolescenziali, le ragazze, le sbandate con gli amici, l'alcol e la marijuana e le prime esperienze nella banda della scuola e negli Strangers Than Fiction, nascono le sue prime canzoni registrate su un quattro piste. Era entusiasmato, incantato dalla possibilità di registrare cose in tempi diversi che poi avrebbero suonato simultaneamente. Nelle sue parole, scene di vita reale di un ragazzo liceale. La monotonia della routine, i giri a Condor Avenue, esaltarsi per nulla, annoiarsi per nulla. Il tormentato rapporto col padre adottivo, ma anche l'angoscia che anticiperà i temi dell'ultimo Smith nella preghiera di Last Call. Inizia a farsi chiamare Elliot. Steven suonava da secchione. Fuori dal Texas si sente meglio, ma è una terra che non potrà mai dimenticare, incisa in chiostro nero sul suo braccio sinistro. Poi il college a Northampton, l'amicizia con Neil Gust, gli Hitmeister, le passioni in comune, le giornate passate in giro per strada fino a tardi, le stesse idee, la stessa rabbia, la stessa gioia, la stessa energia, lo stesso sguardo da outsiders nei confronti della cultura e società americana, le prime serate nei locali, il confronto con la gente, la piccola fama, ma anche le prime realizzazioni discografiche ancora tanto legate al post-punk e al grunge. Dead Air, Yellow No. 5, Cop and the Speeder. Laureato in filosofia delle scienze politiche, tornato a Portland, si giostra tra mille lavori, quali panettiere, spazzacamino, vigile del fuoco. Vuole soltanto avere tanto tempo libero per la sua musica, quella più intima e personale, che sente essere totalmente diversa rispetto a quella che suona negli Hit Miser. Si sente inquieto e insoddisfatto. Ero diventato un attore, recitavo un ruolo che non mi era mai piaciuto, non potevo uscirne e mostrare da dove venivo. Poi una musicassetta, uno degli innumerevoli nastri incisi col suo misero quattro piste. La ragazza dell'epoca lo invia alla Cavity Search Records e quasi per magia ecco arrivare il contratto per il primo disco solista, Roman Candle, seguito soltanto un anno dopo dall'omonimo Elliott Smith, per la Key Rockstar stavolta. Solo con la sua chitarra, Elliott canta delle immobili e tristi giornate trascorse ad ubriacarsi, girovagando alla luce della luna, imbottito di anfetamine. Sussurra le ferite dell'abbandono, la tragedia del suicidio, l'emarginazione e l'alienazione, la desolazione come in Sweet Adeline e la caduta libera nell'oblio, e ancora la rabbia di fuoco verso il padre adottivo e il proprio dolore. I want to hurt him, I want to give him pain, I am a Roman candle, my head is full of flames.
He played himself, didn't need me. I'm a Roman candle, my head is full of flames. I'm a lucid man, a lucid man. I hear fall asleep. I wanna hurt him, I wanna give him pain. I'm a Roman candle, my head is full of flames. I wanna hurt him, I wanna hurt him, I wanna hurt him. I want to give him pain.
Sceglie la strada del pop, Elliott, quella già percorsa da Paul McCartney e Brian Wilson. Ha già capito che di certezze da urlare con la sua chitarra non ne ha, e allora pop sia, dato che la differenza per lui tra folk e pop è che nel folk c'è sempre un messaggio chiaro in ogni canzone, e di solito c'è una morale. È bello, ma non è il modo in cui scrive. lui preferisce delle pennellate impressionistiche. Il 1996 è l'anno di un'altra svolta, di un'altra chiusura, quella con l'esperienza con gli Hitmeister, dopo l'ultimo disco Mix City Sounds, dove inizia ad emergere il lato intimista di Elliott e imporsi la sua pur fragile ma allo stesso tempo marcatissima personalità. Quell'anno rappresentò un periodo molto intenso per lui. Oltre al lavoro per l'album finale degli Hitmeister e all'interessamento di una multinazionale come la Virgin, ci fu l'inizio della relazione con Joanna Baum. Fu un amore tormentato che procurò grandi scossoni interiori. Per un periodo Elliott si trasferì a New York proprio per stare lontano da lei. Gli alti e bassi sentimentali e l'esilio volontario gli permisero di dedicarsi al lavoro sul suo album. Aveva registrato più di 30 canzoni, sempre con il solito metodo amatoriale, con un registratore casalingo a quattro piste, con chitarra e drum machine. La sua attitudine musicale lo avvicinava a Beck. Elliott era conscio che certi paragoni erano inevitabili. Proprio il mettersi in competizione con Beck lo deprimeva, si sentiva inferiore. Tutto quello che componeva gli sembrava robaccia. Proprio queste sofferenze interiori furono per Elliott uno stimolo a perfezionarsi, a migliorarsi, a dare il meglio di sé. Impiegò molto tempo, quasi un anno, prima di essere soddisfatto della musica composta. Ma alla fine, il frutto di tanta sofferenza prese forma e venne dato alle stampe Either Or. Secondo la critica è il suo miglior album. Quello che è certo invece è che in questo terzo LP Elliott Smith è riuscito a trasmettere emozioni in musica, alternando liriche tristi a musiche più allegre. Alla passione per il finger picking si aggiunge il crescente interesse per una base musicale più corposa. L'album contiene le canzoni più famose di Smith, molte finite anche nella colonna sonora di Will Hunting, come Say Yes, Endless, Ballad of Big Nothing e Between the Bars. Ma non è l'unica vetta artistica del ragazzo di Portland. Di lì a poco la sua maturità compositiva e musicale arriverà a compimento, aggiungendo ulteriori ingredienti alla sua già straordinaria ricetta. All'inizio del 1997 Elliott incontrò il produttore Larry Green, figura professionale importante per la sua vita artistica, con il quale aprì uno studio. Se da un punto di vista artistico le cose per lui stavano prendendo una buona direzione, da un punto di vista personale le cose stavano peggiorando. Elliott stava passando un tortuoso momento psicologico e la sua semidepressione permanente lo portava spesso ad abusare non solo di farmaci antidepressivi, ma anche e soprattutto di alcolici. L'inverno a cavallo tra il 1997 e il 98 fu ricchissimo di eventi. Innanzitutto incontrò il regista Gus Van Sant, poi firmò per la casa discografica DreamWorks di Steven Spielberg, con la quale avrebbe pubblicato il prossimo lavoro. La sua canzone Miss Misery venne candidata agli Oscar come miglior canzone e il quarto album di Elliott Smith venne pubblicato nell'estate del 1998 con il nome di XO. Il titolo, dall'apparente significato ermetico, ha in realtà una semplice spiegazione. In americano, le lettere tra amici si concludono spesso con la frase Kisses and Hugs, baci e abbracci, ma col tempo, per via della moderna moda di abbreviare tutto, si è arrivati a scrivere semplicemente XO, dove X sta per baci e O per abbracci. Le sue canzoni si fanno sempre più forti, intimiste, spregiudicate, filosofiche. I passaggi vocali da una tonalità all'altra diventano una costante. È l'album della piena maturazione artistica e compositiva. Elliott Smith perfeziona ancora il suo cantautorato indipendente, aggiungendovi una base musicale più elaborata, costruita, orchestrale. Ci si immerge quindi in pianoforti, archi e corni, che rendono avvolgente l'atmosfera del disco, lontano dal minimalismo degli esordi, sulle orme di quanto già fatto nel precedente album. Capita quindi che il Paul Simon di prima si trasformi in Paul McCartney nel gioco pianistico di Baby Britain, che è fin dal titolo un omaggio al pop rock inglese. Capita di imbattersi in canzoni come Sweet Adeline o Independence Day, che rappresentano il legame lo-fi del passato, ma questa volta arricchito di nuovi suoni. Elliott Smith si allontana da Beck e abbraccia l'idea di musica di Brian Wilson, nell'esigenza di creare armonie vocali, riempirle di chitarre, orchestrazioni varie e poi registrarle. Waltz No. 2 è il gioiello dell'album e una delle migliori composizioni del cantautore americano. Il ritmo cadenzato, a cui si aggiunge una semplicissima melodia al pianoforte, e la parte vocale in continuo crescendo danno epicità a una canzone che sembra non finire mai.
First the mic, then a half cigarette. the girl that he takes around town. She appears composed, so she is, I suppose. Who can really tell? She shows no emotion at all. Stares into space like a dead China doll. Never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. Now she's done and they're calling someone. A million names. I'm so glad that my memory's remote, 'cause I'm doing just fine. How do I know to know? Here it is, the revenge to the tomb. Tell that it's well understood. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow.
Number 2, come molte sue canzoni, parla di quell'infanzia lontana in Texas. Le mie canzoni, dice, vengono fuori dal mio essermene andato dalla famiglia di mia madre, più che da qualsiasi altra cosa. E Waltz Number 2 è da lui stesso citata come esempio specifico di una canzone che era, in qualche modo, sui suoi sentimenti di bambino che guardava sua madre e suo patrigno mentre cantano in un karaoke. Ma c'è anche dell'altro in questo album, c'è anche I Didn't Understand, canzone devastante beatlesiana sulla sua incapacità di amare e sentirsi amato. Dal 1998 al 2000 cresce l'attenzione dei media, lo intervistano di continuo. Lui si stropicciava le mani, fumava e guardava da un'altra parte mentre rispondeva, sempre imbarazzato, distratto, talvolta irritato e a disagio. Nel 98 Steve Vans gira Strange Parallel, piccolo film che scava le vallate interiori dei brani di Elliott. Nel 99 la sua versione di Because dei Beatles illumina i titoli di coda di American Beauty. Quando pubblica Figure 8 nel 2000 è al culmine della fama. Il suo ultimo album continua la tendenza di XO, più vicino al pop che al cantautorato, tanto in voga al tempo, con parti suonate più incisive e con più strumenti, anche se non mancano fioche e ballate acustiche capaci di riportare indietro ai primi lavori. La vita vissuta muovendosi tra le noiose e insignificanti scene di un film in slow motion, Can Make a Sound. L'angoscia nelle parole, la cristallina e terribile sentenza Everything Means Nothing to Me, ma anche i buoni propositi e il desiderio di felicità. What I used to be will pass away, and then you see that all I want now is happiness for you and me.
Activity's killing the actor, and a cop standing out in the road, turning traffic away. There's nothing she could do until after, when his body been buried below. Way back in the day. Oh my, nothing else could have been done. Made his life a lie, so he might never have to know anyone. Made his life a lie, you know. Oh,
inizio la sua commedia degli errori. Imbottito di farmaci antidepressivi alcolici, si risveglia incosciente nel bel mezzo di una strada, prende parte a risse che non ricorda, compie gesti folli come saltare dagli scogli. D'improvviso si ritrova nel lettino di un ospedale psichiatrico della Florida, ricoverato per un paio di settimane. Non sono un artista torturato e non c'è niente di sbagliato su di me. Ho soltanto avuto un cattivo periodo. Se il tour che seguì Ex Solo portò oltre i confini del mondo tra Europa, Giappone e Australia, Elliot appare molto meno negli anni seguenti Figure 8. Niente più interviste, niente più concerti. Le poche volte che appare sembra malandato, abbandonato a se stesso, capelli lunghi, barba, segni di perdita della memoria durante i concerti, mani tremolanti. La sua salute psichica peggiora tra psicofarmaci, calmanti, alcol, eroina e pensa spesso al suicidio. Elliot viene trovato morto nella sua casa di Los Angeles dalla compagna Jennifer Chiba, trafitto da una pugnalata al cuore. 34 anni e di lui soltanto un post-it che recitava «I'm so sorry, love, Elliot». God forgive me. Le circostanze di questo suicidio rimangono comunque misteriose. Uccidersi con una pugnalata al cuore è una cosa davvero incredibile. La tensione sempre interiorizzata per la costante esposizione alle telecamere di un mondo troppo crudele per la sua fragile sensibilità e il semplice e insostenibile male di vivere. Smith fu cremato, nessuna cerimonia formale, nessun funerale maestoso. Soltanto quella figura del lotto, che incontestabilmente simboleggia l'infinito di un animo sensibile, campeggia dipinta su un muro fuori i Solution Studios a Los Angeles. E quelle facce dei fans, lacrime agli occhi, cuffie nelle orecchie, che su quel muro scrivono messaggi di addio, lasciano foto, candele, bottiglie vuote d'alcol, consapevoli di aver perso una parte di loro. O forse di averlo capito troppo tardi.
Wishing gave me a number. Wish I could call you today. Just to hear a voice. I got a long way to go. I'm getting further away. If I didn't know the difference, living alone would probably be okay. It wouldn't be lonely. I got a long way to go. I'm getting further away. A lot of hours to occupy. It was easy when I didn't know you yet. Things I'd have to forget. But I better be quiet now. Tired of wasting my breath. Carrying on, getting upset. Maybe I have a problem, but that's not what I wanted to say. I'd prefer to say nothing. I got a long way to go. I'm getting further away. Dream as an army man with an order, just to march in my place while the enemy screams in my face. But I better be quiet now. I'm tired and wasting my breath. Wish I knew what you're doing and why you wanna do it this this way, so I can't go the distance. I got a long way to go, I'm getting further away. I got a long way to go, I'm getting further away.
I better be quiet. Questa è la canzone che concludeva il Rock for Dummies di questa sera, molto lungo come avete sentito, dedicato a Elliott Smith, un grande cantautore degli ultimi ormai 20 anni, perché sono passati 10 anni dalla sua morte, quindi la sua opera musicale è stata soprattutto svolta durante, insomma, il decennio precedente. Come abbiamo sentito, un Rock for Dummies molto lungo, spero vi sia piaciuto. Io amo moltissimo Elliott Smith, e forse per questo ho approfondito oltremodo, insomma, la sua carriera. Questa canzone, fra l'altro, faceva parte di Figure Eight, che era il 5° album di Elliott Smith, praticamente l'ultimo prima della sua morte, anche se lui in realtà stava insomma lavorando a un nuovo album, che era poi From a Basement to the Hill, se non sbaglio questo era il titolo del disco che uscì poi nel 2004 di Elliott Smith. Dicevo Figure Eight, che poi è considerato uno dei dischi meno belli di Elliott Smith, ma veramente ci sono delle canzoni stupende in questo disco, a partire dalla prima. Per me è stato molto difficile scegliere le canzoni. La prima canzone di questo disco si chiama Son of Sam, è stupenda ed è simile magari ad altre come abbiamo passato Happiness o Waltz Number 2, che sono canzoni insomma più orchestrali e non soltanto basate sulla voce e sulla chitarra e su questa tecnica poi del finger picking, che è la tecnica insomma per capirci quella che ha caratterizzato insomma la musica di Nick Drake, per dirne una. Poi la cosa che mi ha stupito studiando un po' Elliott Smith è che lui Nick Drake proprio non lo conosceva, cioè zero, infatti l'ho detto insomma durante questo Rock for Dummies, lui conobbe Nick Drake soltanto perché ad un certo punto lo paragonarono a lui i critici. Lui in realtà ascoltava i Clash, ascoltava gli AC/DC e i Kiss quando era più piccolo, quindi pensate che stranezza, no? E va bene, chiudiamo così la parentesi dedicata a Elliott Smith e passiamo alle ultime canzoni di questa Sonica. Siamo addirittura d'arrivo per questa puntata e dobbiamo restringere il campo dell'Italian Lab, insomma gli dedicheremo maggiore spazio nella prossima puntata, però ultimamente si fa un gran parlare di un gruppo, anche se in realtà è una creatura che gira intorno ad una figura che è quella di un certo Jonathan Clancy. Stiamo parlando degli His Clanciness, che sono un gruppo italiano, ma mezzo americano in realtà, perché anzi canadese, perché Jonathan Clancy in realtà è originario di Ottawa. Hanno fatto uscire il loro primo disco, il loro esordio sulla lunga distanza, perché precedentemente avevano insomma soltanto pubblicato una specie di EP, e il disco si chiama Vicious, e da questo disco ci ascoltiamo la canzone che ha anticipato l'uscita. Si chiama Zenith Diamonds. His Clanciness, prima scelta di questo Italian Lab. I saw one more. sono le atmosfere particolarissime di Zenith Diamonds, la canzone tratta da questo disco Vicious di East Clancyness, gruppo bolognese che in realtà ruota attorno alla figura di Jonathan Clancy, che era poi il leader degli A Classic Education, quindi un gruppo già abbastanza conosciuto nell'underground italiano, diciamo così, e anche dei Settlefish, altro gruppo interessantissimo. Questo disco, fra l'altro, esce per un'etichetta internazionale, perché la Fat Cat Records è un'etichetta con base, insomma, in UK. Lui dal vivo assolutamente non è da solo, appunto diventa un quartetto. Il disco è uscito il 7 ottobre ed è stato registrato, fra l'altro, a Detroit da produttori, insomma, che hanno prodotto tanti altri artisti internazionali. Da tenere d'occhio East Clancyness, anche perché sarà live il 26 ottobre, questo sabato, alla Darsena di Castiglion del Lago, un locale che ci dà sempre tante soddisfazioni. Purtroppo però non si potrà andare a vedere, almeno io non potrò andare a vedere East Clancyness, perché dovrò decidere fra lui e il concerto che invece si terrà a Foligno, in un altro locale molto interessante della nostra regione, che è il Serendipity. E lì ci sarà il 26 ottobre il nuovo progetto della ormai ex cantante dei Sonic Youth, ovvero Kim Gordon, un progetto che la vede in coppia con un altro musicista. E prima però di Kim Gordon, ed è qui, insomma, il legame che mi porta alla successiva scelta per questo Italian Lab, che continua sulle sonorità un po' internazionali come quelle di East Clancyness, perché praticamente prima di Kim Gordon aprirà il concerto un altro gruppo, ovvero i Tiger Shit Tiger Tiger, che faranno uscire proprio il 28 ottobre prossimo il loro nuovo disco. Loro tra l'altro pubblicano, il disco si chiamerà Forever Young, loro tra l'altro pubblicano per un'etichetta molto virtuosa della nostra regione, che è la Toulouse La Track, con sede a Umbertide e che vede a capo, insomma, Luca Benni, che ormai è diventato un nostro amico e che produce sempre tanti bei gruppi, tra cui, insomma, i Gazebo Penguins, ma ha prodotto anche in passato i Fast Animals and Slow Kids e continua a produrre, a stampare, se non sbaglio, forse il loro vinile, no, se qualcuno mi sta ascoltando e mi sto sbagliando, forse non il vinile dei Fast Animals, però comunque lui pubblica un sacco di edizioni in vinile, magari di gruppi che invece pubblicano, insomma, normalmente diciamo la versione digitale con altre etichette. Allora, detto questo, Tiger Shit Tiger Tiger usciranno appunto con questo nuovo disco che si chiama Forever Young. Ci andiamo ad ascoltare allora la canzone, insomma, come sempre, lo ripeto sempre, la canzone che ha preceduto l'uscita del disco e che si chiama Twins, Tiger Shit Tiger Tiger.
Yeah.
Dance, la seconda scelta per questo Italian Lab di lunedì, di questo lunedì 21 ottobre 2013, un Italian Lab, ahimè, di nuovo risicatissimo, perché insomma siamo andati un po' lunghi quest'oggi con Sonica, anche perché abbiamo dedicato appunto la puntata, gran parte della puntata, proprio a Elliot Smith. E Tiger Sheet, Tiger Tiger, potrete vederli appunto in apertura a Kim Gordon al Serendipity di Foligno, qui in provincia di Perugia, sabato prossimo. Ahimè, dobbiamo correre, dobbiamo chiudere, e quindi devo sacrificare come sempre una scelta di Italian Lab, ma non posso non mettere una delle canzoni più belle che ho ascoltato nell'ultimo periodo, perché insomma Sonica durante questa stagione ha preso l'abitudine di scegliere una canzone della buonanotte. E come dicevo prima, è uscito un disco molto bello ultimamente, si chiama Dream River, e il disco è di Bill Callahan, un grandissimo cantautore americano, noto ai più in passato come Smog, ora pubblica i suoi dischi con il suo insomma nome da solista, anche se prima era solista lo stesso. Quindi siccome questo disco è un disco molto notturno, molto particolare, ho scelto di metterlo in coda a questa puntata di Sonica. Allora la concludiamo così, questa Sonica, questa seconda puntata di questa quarta stagione, con una canzone bellissima, Bill Callahan e la sua Winter Road. Buonanotte a tutti e grazie per avermi seguita anche questa sera.
And pretty and white, tires spinning on snow. Spinning heavy and slow, and I'm headed home. Time itself means nothing. But time spent with you a Donald Sutherland interview comes on the truck radio. He apologizes to all he's loved and sighed. Long shot of my face, oh, I have learned just keep on. Blinding lights, the kingdom can make you weep. Oh, I have learned when things are beautiful to just keep on, just keep on, oh, when things are beautiful.